Allora, buongiorno a tutti, puntuali, abbiamo pochissimo tempo, 50 minuti e il tema è, come immaginate, molti di voi credo che ne sappiano già qualcosa, è un tema molto complesso, io ho preparato non so quanti slide, un centinaio, che vi metterò a disposizione, non credo di riuscire a ripercorrere tutti questi slide insieme, ma vorrei riuscire ad andare sui punti cruciali di questo percorso. Io sono docente di archivistica e archivistica informatica, per chi non mi conosce, e sono presidente dell'Associazione Nazionale Archivistica Italiana. Ho voluto, quando Forum PA mi ha chiesto all'associazione due pillole di formazione e i temi che abbiamo individuato, quelli che noi abbiamo ritenuto centrali per poter garantire un sano passaggio all'amministrazione digitale che verrà, che già qui in parte per ora non è sana, anche perché mancano questi strumenti e le amministrazioni le applicano malissimo quando anche ce l'hanno. Abbiamo ritenuto che i due nodi da affrontare fossero la classificazione intesa come strumento di organizzazione dei documenti, di formazione dell'archivio corrente e poi di quello che verrà quando la documentazione non è più rilevante, e la seconda pillola che sarà la dopodomani. Oggi stamattina nel convegno è stato annunciato, riguarderà invece la qualità delle piattaforme documentali. Tra l'altro la qualità, di nuovo, permettetemi, archivistica delle piattaforme documentali. E come vedremo, questa qualità presenta qualche elemento di criticità spesso proprio perché gestisce poco e male l'organizzazione dei documenti. Perché oggi io ho pensato di dedicare seccamente 50 minuti alla classificazione e non l'avrei fatto un po' di anni fa? Perché un po' di anni fa gli archivi delle amministrazioni erano cartacei e la gestione era informatica, quindi la gestione era in modo riduttivo intesa come la registrazione, il protocollo. Ma quando l'archivio è digitale, del protocollo ci facciamo poco se non lo accompagniamo. La registrazione non basta ad avere archivi, sistemi, pratiche, gestione funzionale della documentazione. Le amministrazioni non l'hanno ancora capito e continuano a basarsi e a farsi bastare la registrazione di protocollo e magari a organizzarsi, per quelle amministrazioni che ancora lo consentono, organizzarsi i fascicoli fotocopiando, copiando, stampando sui tavoli. Non è che le amministrazioni non lavorino fascicolando o organizzando in modo più o meno funzionale i loro archivi. Lo fanno oggi ancora, pensano di poterlo fare ancora a lungo e si sbagliano, di farlo in modo, come dire, non certo razionale, ma con un po' di prassi più o meno acquisite con molta discrezionalità. Il passaggio al digitale non ci consente più questa discrezionalità. Abbiamo bisogno di sistemi. Allora, che cosa cercherò di affrontare oggi? Allora, un bel po' di cose, pochissime considerazioni introduttive, tanto per capirci. Gli obblighi, purtroppo devo girarmi perché non vedo, qui non ho. Facciamo così. Gli obblighi normativi in materia di classificazione e fascicolazione. Come vedrete nella mia riflessione, classificare non vuol dire, con buona pace del team dell'amministrazione digitale, indicizzare, mettere parole chiave, vuol dire organizzare in modo stabile e permanente e ricostruibile le relazioni tra i documenti, in modo che chi lavora le crea e chi consulta le trova oggi e domani e trova quelle relazioni in base alle quali ha preso la sua decisione. L'amministrazione risponde di che cosa? Risponde del modo in cui ha operato, del modo in cui i documenti sono stati messi insieme. E come si mettono insieme milioni di documenti se non attraverso strumenti? Quindi cerchiamo di capire che cosa ci dice, ci ha detto il legislatore, come ci ha messo il legislatore come obbligo. Purtroppo la legislazione non è, come vedremo, è molto frammentaria in questo settore, da sempre è frammentaria, e ve lo dico perché io c'ero, nel senso che io rappresentavo all'epoca, vi parlo del 96-97, quindi una vita fa, il Ministero dei Beni Culturali al tavolo tecnico, al primo tavolo tecnico che ha scritto il testo unico sul documento amministrativo. Noi avevamo scritto 3 articoli bellissimi, che io ce l'ho sul mio computer, la mia memoria storica, dedicati alla classificazione, alla fascicolazione e alla gestione dei procedimenti. Furono cassati questi 3 articoli perché il legislatore tecnico, all'epoca l'AIPA, fece consultare questo regolamento approvato da tutti, almeno 5-6 ministeri, il notariato e poi il Ministero della Giustizia, delle Finanze e così via, ci dissero che erano cose obsolete, inutili. Quindi questi concetti furono messi da parte, recuperati nella normativa, come vedremo, qua e là, in tanti articoli, ma mai chiariti, mai definiti, mai trasformati in regole precise e chiare. E questo ha comportato i ritardi a cui ci troviamo oggi, i ritardi che dobbiamo affrontare insieme, soprattutto penso alle amministrazioni centrali dello Stato, che sono le più arretrate su questo, perché non perché lo vogliano essere, perché è molto complesso riprendere in mano un enorme patrimonio documentale e riordinarlo secondo criteri funzionali, avendo dimenticato quello che si faceva un tempo e avendo adottato in modo poco significativo, poco razionale, poco coerente i nuovi strumenti. Quindi abbiamo perso tradizione e dobbiamo recuperare forme nuove, trovare modi nuovi di gestire questi processi. Quindi cerchiamo di capire cosa ci dice il legislatore, ma non aspettiamoci dal legislatore, dalla legislazione oggi, delle indicazioni precise. Le dobbiamo trovare negli esempi concreti che ci sono, il lavoro in alcuni casi è stato fatto, qualcosa vi parlerò, e quindi di che cosa parliamo, cosa sono questi strumenti. Vedete che sono 2 le aree su cui cercherò di insistere: la classificazione e la formazione dei fascicoli. Le 2 cose sono strettamente correlate, non si può classificare in un modo e fascicolare in un altro. I documenti, questo è un punto, ve lo dico subito perché fosse mai che non ci arrivo, i documenti che si trovano in un fascicolo devono condividere lo stesso indice, codice di categoria di classificazione. Quindi io classifico e poi specializzo le aggregazioni, i collegamenti, creando fascicoli, serie di documenti e così via, insomma. Su questo poi potremmo su alcune cose andare meglio, è impossibile entrare nel merito di come si fa una buona fascicolazione. Su questo dovremo ragionarci ancora, magari al prossimo forum PA o a qualche evento di ANAI. Noi facciamo corsi anche proprio uno l'abbiamo concluso sabato, dedicato alla classificazione e alla formazione. Abbiamo coinvolto alcune regioni che fanno questo lavoro da molto tempo, anche bene. E naturalmente appunto potete seguire le nostre iniziative, un minimo di pubblicità all'ANAI, e nel mondo, scrivendovi alle newsletter Il Mondo degli Archivi. Allora, perché classificare nel mondo digitale è fondamentale? È una battaglia che noi archivisti facciamo quotidianamente nel confronto duplice con gli informatici, che sono convinti che le parole chiave bastano, che bastano indici, che bastano qualche tag, qualche informazione così di orientamento, di ricerca, ma anche con le amministrazioni che vogliono fare in fretta, che vogliono sbrigarsi, perché applicare correttamente, prima di tutto scriverlo un buon piano di classificazione, poi applicarlo, richiede tempo, non tanto nell'applicarlo, nel formare le persone, nell'istruire le persone in modo che tutti poi seguano e applichino in modo coerente e corretto questi strumenti. Perché bisogna organizzare il nostro patrimonio documentario? Perché noi organizziamo relazioni, non singoli documenti. Noi continuiamo sempre, questa è anche colpa nostra, che abbiamo ceduto, non si parla da nessuna parte, nella normativa, se voi cercate la parola archivio, non c'è quasi mai. Gestione dei documenti, il documento informatico, il protocollo informatico, ma in realtà i documenti perché li produciamo? Sono singoli entità, sono tesori? No, sono sedimenti, sono complessi, sono ricchi, sono faticosi, sono pesanti, sia che siano cartacei sia che siano digitali. Pesano anche gli archivi digitali, quindi noi dobbiamo assolutamente capire che non stiamo semplicemente producendo e gestendo dati o documenti, ma stiamo gestendo flussi di lavoro che si connettono tra di loro e connettono tra di loro documenti. Quindi noi stiamo gestendo archivi, insiemi, no? Che devono mantenere i loro legami, le loro relazioni. Ed è fondamentale essere consapevoli dell'impatto di una mancanza, di una mancata consapevolezza del fatto che noi produciamo archivi, perché noi li produciamo lo stesso anche se non lo sappiamo, e questi archivi non ordinati, non organizzati, si accumulano. Proviamo a scartare una massa di documenti con relazioni non definite in qualche modo a priori, è impossibile, ce li teniamo e basta. Proviamo a digitalizzare senza definire quali sono quei collegamenti che meritano di essere mantenuti. Proviamo a digitalizzare, copia conforme o non copia conforme, nella fase attiva e corrente, poi proviamo a liberarci dei documenti che non ci servono più, da mandarli in un nearline, in un deposito, perché vogliamo mantenere la memoria agevole, snella, la memoria digitale. Non ci riusciamo, perché di che cosa ci liberi? Vi faccio un caso, non vi dico il peccatore, che è una grande amministrazione, che sono 15 anni che digitalizza e che mantiene tutto nel protocollo, nel sistema di gestione documentale. Ormai questo sistema di gestione documentale è lentissimo, perché ha una quantità enorme di materiale tutta attiva. Ha provato, ma non l'ha mai classificata, poco e male, e non l'ha quasi mai fascicolata. Quando si è trovato a dover decidere che cosa, come si potesse snellire questa massa enorme, l'unica soluzione che ha trovato è stato questo: andiamo a vedere quali sono quei documenti che nessuno consulta più da molti anni. Vi sembra un criterio razionale per un'amministrazione? No, chiaramente, ma era l'unica cosa che potevano fare. Poi non so cosa sia successo, non lo voglio sapere da archivista. Allora... Quindi attenzione ai costi, al peso dei problemi, alla valenza giuridica di una cattiva organizzazione. Pensiamo all'accesso, pensiamo alla protezione dei dati, già nel convegno di oggi questo si diceva, insomma. Pensiamo agli obblighi di conservazione, attenzione, ci sono degli obblighi, le troverete questa slide, questo articolo 43 del CAD, che è il nuovo comma 1 bis, che dice chiaramente che le amministrazioni devono conservare, non solo conservare anche per i privati e per i cittadini e le imprese, ma devono essere immediatamente in grado di fornire al cittadino i documenti che lo riguardano. Ma come facciamo a restituire al cittadino documenti e informazioni se non li abbiamo organizzati correttamente, se non abbiamo stabilito con certezza che quei documenti avevamo deciso di produrli e conservarli per 3, per 5, per 10 anni, documento per documento, forse fascicolo, forse classe, categoria, tipologia, ma se non abbiamo definito le tipologie, come faremo a operare? Quindi voi capite le conseguenze sul piano organizzativo, sul piano giuridico e sul piano anche della qualità del nostro lavoro quotidiano e del lavoro e dell'eredità sconclusionata che lasciamo ai nostri successori e chi verrà dopo di noi. Allora, appunto, non sono bottiglie nel mare, sono insiemi complessi e perché noi operiamo in modo complesso e quindi abbiamo bisogno di creare questi collegamenti. Vabbè. Servono appunto degli strumenti chiari e vi assicuro che è molto difficile essere semplici e chiari su queste attività che devono in qualche modo convogliare la complessità della produzione documentale, la coerenza del prendere decisioni, almeno aiutare la coerenza, quando poi ormai i documenti arrivano da tutti i canali, sono in grande quantità, devono essere gestiti da personale sempre meno disponibile perché ce n'è di meno e quindi è assolutamente fondamentale gestire questa ridondanza e fornire linee guida chiare, ma ci vogliono passaggi impegnativi e complessi. Su questo servono quindi, e su questo ci servono tante altre cose naturalmente, ma mi concentro sull'obiettivo di questo incontro, servono dei buoni piani di classificazione. Servono dei piani di classificazione anche per gestire i cosiddetti archivi ibridi, perché noi ormai tutti li stiamo producendo, un po' di digitale, canali diversi, digitalizzazione a norma, digitalizzazione semplice, documentazione semplicemente analogica che si accumula, documentazione analogica che in parte viene scansionata. Come facciamo a mettere insieme queste masse documentarie se non le organizziamo o se non abbiamo almeno il controllo, la conoscenza della loro funzione, a che servono e quindi appunto anche per lo scarto. Tra l'altro voi vedete di là questa massa, no, di documenti. Allora, un archivista sa dove mettere le mani su quella cartaccia perché lì non si vede, ma in realtà si intravedono dei nuclei che sono abbastanza organici, ma sul digitale i nuclei organici non si vedono, non si trovano se non li abbiamo creati prima, poche storie. Quindi da questo punto di vista è ancora più importante la capacità di organizzare l'archivio in modo razionale quando il mondo sta diventando digitale. Quindi il rischio è proprio anche la frammentazione poi di questi nostri processi, potrei farvi tanti esempi, ma insomma. Allora, noi, questo è il modello che noi abbiamo tradizionale, è un modello che funziona ancora adesso, anche se la fase intermedia, la fase dell'archivio di deposito, è una fase su cui dovremo ragionare ancora, perché spesso e volentieri si produce nell'archivio corrente e poi siamo chiamati a mandare in conservazione. Che vuol dire mandare in conservazione? Questa è un'altra pillola, la faremo anno prossimo, mandare in conservazione non vuol dire prendere la documentazione e metterla in un archivio separato di deposito, vuol dire prendere pochi documenti significativi, debitamente valutati, individuati, anche magari, perché no, sulla base di un piano di classificazione, e metterli da parte in un ambiente costoso che merita materiale che merita una protezione particolare. Tutti i documenti devono andare in un sistema di conservazione a norma? No. Quali documenti mandiamo nei sistemi di conservazione a norma? Per ora molte amministrazioni ne mandano pochissimi, mi dicevano i colleghi del Ministero della Giustizia, tutta la parte amministrativa, non so se c'è qualcuno qui del Ministero della Giustizia, qualcuno c'è, che tutta la parte di gestione dei contratti, eccetera, si manda in conservazione solo i contratti e basta. Tutto il resto no. E tutto il resto dove sta? Tutto il resto sta nell'archivio corrente. E tutto il resto nell'archivio corrente digitale, digitalizzato e organizzato? Il Ministero, tutto questo settore, Amministrazione Centrale della Giustizia, ha deciso che doveva ricominciare da capo con la classificazione e con la fascicolazione, perché se no erano veramente in grande difficoltà. Che cosa stava? Se tu non classifichi i documenti, il sistema dopo un po' te li lascia, te li accumula sulla tua scrivania e quando arrivi a 3.000 non ti manda più niente. E a quel punto l'unica cosa che tu puoi fare, a 3.000 documenti non classificati e quindi non organizzati, ne fai un grande fascicolo, ci scrivi il tuo nome, la data di archiviazione e naturalmente li hai perduti sostanzialmente. Quindi, allora, il ciclo ha bisogno di in questi passaggi di sapere che cosa si manda nel deposito, che cosa e perché si manda nel processo costoso di conservazione, ha bisogno di sapere che cosa tra un passaggio e l'altro decidiamo di scartare, e per fare questo dobbiamo organizzare l'insieme della memoria. Quindi, vabbè, su questo non voglio entrare oltre, sulla parte di quali sono le norme di riferimento, i grandi nuclei normativi con cui dobbiamo fare i conti. Allora, il testo unico sul documento amministrativo, naturalmente, il codice e regole tecniche, il codice dell'amministrazione digitale, il codice dei beni culturali, che dice alcune cose. In realtà, in particolare, gli articoli specifici gli unici che veramente trattano con un po' di completezza la parte sulla classificazione sono presenti solo nel testo unico, il DPR 445 del 2000. Lo vedremo qua e là, vari articoli, ma insomma in particolare poi gli articoli 67, 68 e 69 che trattano del processo di passaggio dal corrente al deposito, allo storico, ma insomma danno per scontato dei principi, non entrano nel merito di come si fa una classificazione. Le definizioni sono quelle che vi ho detto, non voglio anche qui entrare nel merito, ve le segnalo solo di che stiamo parlando, non ho tempo certo di entrare in tutte queste definizioni, però vedete che nell'articolo 1,1 del testo unico sul documento amministrativo si dice che quello che noi chiamiamo protocollo informatico e che adesso si chiama gestione informatica dei documenti, ma è per favore la stessa cosa. Un protocollo informatico non è il registro, il protocollo informatico è la gestione informatica dei documenti, quindi vuol dire che include anche le fasi successive. Allora, che cosa dice? Cosa deve essere un sistema? Deve un sistema che deve registrare, identificare, deve segnatura, vabbè, deve classificare, deve organizzare, cioè formare fascicoli e poi eccetera eccetera. Tutto questo, vedete, ritrovate questa parola classificazione qua e là perché l'abbiamo dovuta inserire in vari contesti, tutto questo facendo riferimento a un sistema di classificazione archivistico. Quindi l'archivio digitale è ormai un obbligo e ha bisogno di fascicoli, di organizzazione dei documenti funzionali e coerenti con il nostro sistema di classificazione. Qui ci sono tutte le definizioni di documento, di archivio, il concetto di serie, fascicolo lo trovate qui, ma non voglio tediarvi con questo, voglio entrare un po' nel merito della classificazione e di come funziona e darvi qualche esempio. Vedete che non c'è mai la definizione di classificazione, non c'è. In tutta la normativa ricchissima che abbiamo prodotto in questi 20 anni non siamo mai riusciti a ottenere, come Direzione Generale degli Archivi, di avere una definizione di che cos'è la classificazione d'archivio. E infatti poi, anche negli esempi che vedremo, quando non c'è l'archivista o il responsabile della gestione documentale che abbia una formazione adeguata, poi le amministrazioni sbagliano. E ha sbagliato anche l'AIPA, il CNIPA, nel definire i sistemi di gestione dei procedimenti amministrativi, come vi farò vedere dopo. Si parla di fascicolo informatico, ma attenzione, il fascicolo informatico del codice dell'amministrazione digitale è una cosa diversa dal fascicolo digitale che voi producete quando lavorate con i documenti digitali. Il fascicolo informatico è una raccolta di documenti, ai sensi del codice, è una raccolta di documenti anche di altre amministrazioni che possono venire in una casa comune, a casa vostra mi pare difficile, in una casa comune, in un'area comune, e inserirli questi documenti e consultarli. Quindi è un concetto. Il concetto di fascicolo informatico, sviluppato dal legislatore nel 2005, nel 2006, nel 2007, nel 2011 e così via, è un'altra cosa, è un percorso molto complesso che non è stato realizzato quasi da nessuno, il concetto di fascicolo informatico come luogo di raccolta e di condivisione sul web di documenti prodotti e gestiti da altre amministrazioni, io ne conosco un solo caso per ora, ed è quello delle dogane, l'Agenzia delle Dogane per lo smaltimento dei rifiuti tossici ha sviluppato questo concetto di fascicolo informatico condiviso e, come mi ricordava la dirigente, molto brava, ci hanno messo 7 anni per convincere le amministrazioni a condividere. Quindi noi stiamo parlando di qualcosa di diverso, di interno, gli strumenti che ci servono per lavorare a casa nostra. Quindi non facciamoci fuorviare dai concetti. Il fascicolo informatico CAD è uno strumento di trasparenza complesso per gestire procedimenti, per costruire cose meravigliose che però per ora non si vedono in natura. Cerchiamo di organizzare almeno i nostri archivi, i nostri fascicoli di lavoro, poi su quelli potremo anche costruire uno strato superiore di condivisione, di controllo dei tempi, ma prima, se non abbiamo ordine a casa nostra, è molto difficile poter andare dalle altre amministrazioni a pretendere o a contribuire alla condivisione. Quindi questo è un altro punto che vorrei chiarire, fare un po' di appunto qualche punto. Allora, il problema è creare relazioni tra i documenti. Quali relazioni? Quelle che ci servono per lavorare. La classificazione vuol dire organizzare il nostro archivio mettendo insieme ciò di cui abbiamo bisogno tutti i giorni e di cui lasceremo memoria a chi verrà dopo di noi. Manderemo in archivio storico, all'archivio centrale dello Stato, agli archivi di Stato, all'archivio storico della nostra amministrazione. Quindi, e su questa base potremo anche decidere lo scarto, la conservazione e così via. Allora, su questo, vedete, anche l'articolo 51 del testo unico dice le aree organizzative omogenee? Beh, bisogna avere un sistema di uniforme di registrazione, ma anche di classificazione. Quindi non si può pensare di costruire un sistema documentale senza uno strumento di organizzazione. L'articolo 52 di nuovo dice le stesse cose, adesso non posso entrare nel merito perché il tempo è poco, ma sì, di nuovo si ribadisce. Allora, voglio solo richiamare l'attenzione su un punto. Questo articolo 52 del testo unico che dice che le amministrazioni devono registrare e, qui ho saltato dei punti, e lettera C, fornire collegamenti tra ciascun documento e il provvedimento finale, vuol dire fare un fascicolo, tutto ciò che mi serve per prendere quella decisione, elaborare quel decreto, definire quel decreto, oppure consentire il reperimento, ma io come consento il reperimento se non ho creato un sistema razionale che identifichi le varie tipologie di affari, le varie tipologie di attività e così via, e garantire la corretta organizzazione dei documenti, abbiamo dovuto mettere così, è l'unico riferimento preciso, è stato ripreso questo articolo nel CAD approvato nel dicembre con le stesse parole. Il CAD, il Codice Amministrazione Digitale, col decreto legislativo 217 del 2017, facile da ricordare finalmente, ha ripreso parola per parola questo articolo e lo ha applicato alla formazione degli nuovi documenti e archivi digitali. Quindi, di nuovo, obblighi di relazioni, di collegamenti. Non ha chiarito come si fa, naturalmente, non è compito neanche del codice fare un'operazione. Le operazioni di... Allora, vi dico solo questo, tanto per avere idea la fatica del perché le amministrazioni oggi sono a un punto di, sembra quasi di non ritorno rispetto alla frammentazione dei loro archivi. Perché per riuscire a ottenere questo, l'obbligo della classificazione, la classificazione è obbligatoria. Quando si registra un documento è obbligatorio anche classificarlo. Ma per ottenere questo obbligo noi abbiamo dovuto scrivere così all'epoca, nel 98, perché poi questo articolo, le operazioni di registrazione, le operazioni di segnatura di protocollo, nonché le operazioni di classificazione, nonché costituiscono operazioni necessarie, obbligatorie alla gestione documentale. Se avessimo prima c'era scritto le operazioni di registrazione, segnatura e classificazione, c'era stato cancellato. Il nonché gli è piaciuto perché pensavano che una lettura superficiale, nonché non vuol dire e anche, ma nonché vuol dire opzionale, e no, nonché vuol dire e anche. Quindi è, la classificazione è obbligatoria, ma il fatto di averla imposta in qualche modo come archivisti non ci ha aiutato. Non ha aiutato a far passare il principio dentro le amministrazioni, a trasformare questo obbligo in una prassi qualificata. Questo è qualcosa che dobbiamo riconoscere. Poi abbiamo questo, oggi chi c'era stamattina, ne abbiamo parlato un po', che cosa è arrivato nel 2017 a dicembre? Questo bell'articolo, 40 ter, che dice sistema di ricerca documentale. Ma la ricerca documentale si fa attraverso la classificazione? E si fa sulla base dei fascicoli o no? No, la ricerca documentale, dice il team dell'amministrazione digitale, si fa così. La presidenza del consiglio promuove la sperimentazione di un sistema volto a facilitare la ricerca dei documenti, quali tutti, quelli soggetti a pubblicità legale, trasparenza e registrazione di protocollo. Quindi, dato che tutti i documenti informatici sono soggetto a registrazione di protocollo obbligatoria, e dato che tutti i vostri documenti devono essere informatici o dovranno essere nell'arco di qualche anno, questo vuol dire che questo sistema si applica a tutto. Ed è un sistema di indicizzazione gestito, l'abbiamo sentito stamattina dal giovane informatico del team, che dovrebbe essere uno strato di intermedio, di che riprende cose, ma insomma non si capisce che è. Cerchiamo di capire, questo è il famoso articolo 41, non ve lo voglio far vedere, e invece voglio riprendere l'articolo 67, 68, 69 del testo unico, che ci dice che per trasferire i documenti bisogna trasferire fascicoli. Io non posso mandare all'archivio di Stato, all'archivio centrale dello Stato, all'archivio storico una massa informe di documenti, non dovrebbe essere vietato. Chi li riordina questi documenti completamente privi di relazioni? Chi li scarta? Chi li gestisce? Chi li mette in consultazione? Con quali strumenti? Ci sono anche rischi che corriamo se noi non sappiamo esattamente che documenti abbiamo prodotto e per quali ragioni, e quindi rischiamo di non poter dare in consultazione a nessuno, né oggi né domani naturalmente. Quindi c'è scritto anche che il piano di scarto, di conservazione, il piano di selezione e scarto deve essere integrato con un sistema di classificazione. E va bene che si movimentano non i documenti singoli ma i fascicoli, qui c'era ancora l'idea del d'archivio cartaceo sostanzialmente, e così anche per la consultazione. Il codice dice questa cosa importantissima che vi dicevo, l'articolo 43, comma 1 bis, se il documento informatico è conservato per legge da una PA, cessa l'obbligo di conservazione a carico dei cittadini e delle imprese che possono in ogni momento richiedere accesso. Ma io se non ho un sistema ordinato come faccio? E per quanto tempo, se non ho un piano di conservazione legato alla classificazione, se non ho definite fascicoli, sono in grado di farla prescindere con qualche parola chiave? Vi assicuro di no. Quindi questi strumenti sono obbligatori di fatto, anche se non sono, il loro obbligo non è esplicitato in modo chiaro nel sistema di norme. Resta il fatto del potere di controllo del Ministero dei Beni Culturali, che lo esercita sia sugli archivi degli enti pubblici, tutti, economici e non economici, sia sugli archivi dello Stato attraverso le commissioni di sorveglianza. I poteri sono ancora pochi per la, di ispezione, io sono sicura che sono destinati a crescere, e i poteri di controllo cominciano ad avvalersi di giovani archivisti, lo dicevo stamani, e anche di qualche esperienza interessante di ispezioni e di invito alle amministrazioni a mettersi in regola perché non hanno un piano di classificazione entro un certo periodo di tempo. Quindi strumenti che devono essere messi in pratica. E vabbè. Ok, su questo andiamo avanti, queste sono le stesse cose di più. Allora, di che parliamo? Di che parliamo? Allora, La costruzione del sistema archivistico, appunto, non è questione di pochi, oggi anche di nuovo è stato detto, deve interessare tutto l'ente. Quindi la classificazione è uno strumento condiviso, è per questo che è difficile farla, perché non ce lo possiamo creare. Ognuno di noi, nelle vostre amministrazioni, qualcuno che ha il pallino dell'archivio c'è. Siete tanti, perché sennò non sareste venuti così a riempire tutta questa sala, no? Quindi vuol dire che sentite il bisogno o magari l'avete anche applicato a casa vostra. Ognuno per sé? E chi pensa di tutto? Come si mette insieme un sistema, un modello? E il modello però deve essere condiviso, basato su principi, su regole razionali, coordinate, funzionali, operazione impegnativa. L'archivio non è una somma, l'archivio è un insieme di relazioni. Quindi l'archivio deve essere unitario, trasversale, coinvolgere il personale, assicurare la continuità. Ecco, questo è possibile solo se abbiamo sviluppato con attenzione, condividendo piano piano il processo, con un sistema di organizzazione che non può essere estemporaneo, che non può essere il frutto della buona volontà di qualche persona, perché poi deve essere applicato con sistematicità e tutti devono capire qual è la logica del sistema, perché se io non capisco la logica non sarò in grado di applicarlo, e questa logica non solo deve essere chiara, ma io devo essere formato e il sistema e la sua logica devono essere descritti, resi disponibili alle persone. Quello deve essere uno strumento per formare le persone. Quindi che cos'è la classificazione? La classificazione dei documenti, la classificazione archivistica, è un'attività di organizzazione finalizzata a dare ordine, a dare un ordine razionale e oggettivo il più possibile, naturalmente tenendo conto della complessità dell'amministrazione, delle differenze delle amministrazioni, ed è finalizzata a dare stabilità ai documenti e alle loro relazioni. Deve guidarci a formare i fascicoli giusti al momento giusto, a sapere quando aprirli e quando chiuderli, a sapere quando li mandiamo diciamo in deposito, quando saranno oggetto di scarto. Quindi è uno strumento che ci deve in questo guidare in tutto il processo. Quindi un piano di classificazione deve descrivere ciò che facciamo, descriverlo in modo sintetico, attraverso dei termini semplici, brevi ma efficaci. Se io dico gestione risorse umane, so già di che cosa sto parlando. Non sto, attenzione, fotografando l'organigramma dell'ente, perché io mi è capitato l'agenzia dei monopoli all'epoca a un certo punto aveva messo insieme gestione del personale, organizzazione, comunicazione, era un grande enorme dipartimento, ma la gestione delle risorse umane era un'area funzionale ben identificata. Quindi io non devo rispecchiare l'organigramma, che cambia continuamente nelle nostre amministrazioni, ma devo fotografare le voci di classe, le funzioni che noi svolgiamo. E all'interno di queste voci poi devo andare a dire, a stabilire, a descriverle e poi a stabilire quali fascicoli vado formando. A che cosa serve? Serve appunto a dare, ma questo forse l'ho già detto, quindi andiamo avanti. Ci sono molte buone ragioni, ma anche di questo vi ho già detto molto, non voglio entrare molto. Andiamo sulla parte operativa. Di che parliamo? Allora, innanzitutto, come vi ho detto, il 445 dice pochissimo. Due cose dice. Che il piano di classificazione deve essere unitario per l'amministrazione come criteri generali e deve poi all'interno di una struttura, di un dipartimento, deve essere uno solo. Quindi io posso avere, sono un grande ministero, posso avere più piani di classificazione ma ispirati allo stesso criterio, possibilmente sarebbe meglio averne uno che poi si sviluppa nei vari settori, ma comunque nel mio dipartimento o nella mia direzione generale il titolario, il piano di classificazione deve essere uno e tutti lo devono usare e devono sapere come si fa e che significa quel piano. Devo prima di tutto sapere indicare quali sono le macro funzioni del mio del mio settore. Vi porterò il caso, le linee guida, ne parleremo un attimo per chiudere, del progetto che ha sviluppato AGID insieme alla Direzione Generale degli Archivi e a un nucleo di esperti per proporre un piano di classificazione unitario per tutte le voci di funzionamento nel settore della pubblica amministrazione. Partiamo da lì, è il lavoro che hanno fatto chi c'era stamattina, l'ordine dei medici, gli ordini dei medici sono partiti dall'andare a vedere i piani esistenti, i comuni italiani che l'hanno rifatto, riscritto insieme nel 2005, ma poi sono andati a vedere che cosa oggi si propone per definire delle macro funzioni per gestire l'attività di funzionamento, quindi personale, patrimonio, sistemi informativi, sistemi documentari, eccetera, eccetera, di ogni PA. Quindi funzioni che poi devono essere articolate, ovviamente. La gestione del personale vuol dire assunzioni, gestire concorsi, vuol dire gestire tutta la vita del dipendente, quindi vuol dire gestire assenze e presenze, vuol dire anche definire poi all'interno di queste voci quando a quella voce corrisponde il fascicolo del dipendente e quando invece a quelle voci corrispondono fascicoli trasversali. Vi faccio solo un esempio banale. Le assenze e presenze si mettono nel fascicolo del dipendente o invece facciamo un fascicolo mensile dove mettiamo, questo è un caso così, insomma, no? Tutte le assenze e tutte le presenze? Il piano di classificazione ci deve guidare a stabilire che tipo di fascicoli formiamo sulla base di quelle attività, tenendo conto di come ne abbiamo bisogno nella ricerca, nello scarto, nella tenuta, eccetera, eccetera. Autonomia dall'organigramma, ma attenzione, devo sapere chi sono, ovviamente, per poter poi, quindi l'organigramma ce lo devo avere comunque ben presente. Perché non va più? Ha smesso di funzionare? C'è più nessuno. Bene, signori, non funziona più? Finito? Non c'è nessun altro modo, può andare avanti lei? Vado avanti, col computer. Anche per fare in fretta, poi se no, erano proprio gli esempi. Non va avanti? Ah, ecco, allora. Quindi, il piano di classificazione deve essere determinato sulla base di principi, le funzioni e no, torno indietro. Ecco, deve essere basato, come lo facciamo? Andando a vedere le nostre competenze, ciò che facciamo andandoci a prendere i regolamenti. Funziona di nuovo? Ah, come mai? Vabbè, si bisogna andare dal generale al particolare, perché per esempio io ricordo che il Ministero degli Esteri, non so se c'è qualcuno degli esteri qui, ma non importa, tanto lo stanno rifacendo, avevano un piano di classificazione su tutto un unico livello 9.000 voci. Allora voi capite, è un funzionario che cerca, anche se queste voci erano divise tra le varie sezioni, ma se io ne ho 9.000 ce ne ho almeno 5, 6, 10 che sono le stesse. Ricordo che mi chiamò il direttore generale dei sistemi informativi dicendo: io le devo confessare, che adesso è andato in pensione, devo confessare una cosa, io ho provato a classificare veramente, ma mi sono poi, dopo mezz'ora che guardavo questo elenco, ho rifatto che cosa? Ho riusato l'indice, il codice che ho trovato sulla lettera di chi mi ha scritto. Quindi sempre quelle poche voci che si rincorrevano senza mai identificare. Allora, le voci possono, non dico essere 9.000, possono essere complessivamente anche varie centinaia, ma devono essere strutturate in modo che io scelgo la voce generale e vado man mano ad articolare, a dettagliare, a trovare quella parte delle attività che riguarda il mio settore. Ognuno di noi avrà quelle parti da trattare, quelle voci da utilizzare, non deve avere l'intero piano a disposizione se non per quelle parti che sono comuni. Che cosa sono le funzioni? Su questo bisognerebbe ragionare ancora di più, quello che si è fatto finora, ma c'è qualcosa che ci aiuta il decreto legislativo, cioè per capire quali sono le funzioni di primo livello generali che dobbiamo, 5 minuti, identificare. Allora, dobbiamo andarci a guardare questi provvedimenti, il decreto legislativo, il vecchio decreto legislativo 29 del 93, quest'altro, che un po' ci dicono che cosa sono le funzioni, come le identifichiamo le funzioni di un'amministrazione. Io ho ripreso, tanto per darvi un'idea, quello dei comuni, il titolario dei comuni, perché nel 2005 ho fatto un enorme lavoro con l'ANCI, decine di comuni, la Direzione Generale degli Archivi, eccetera, per ragionare, con la funzione pubblica, per ragionare su questo. Allora si distinsero 4 tipi di funzioni, poi ognuno, alcune sono comuni, alcune sono specifiche solo di quella struttura. Allora, ci sono le funzioni primarie costitutive, che normalmente sono trasversali a tutto l'ente, che sono le aree che riguardano il mandato istituzionale, ma su un piano di gestione politica del mandato, riguardano l'amministrazione generale, gli aspetti di organizzazione generale dell'ente e così via. Le funzioni gestionali di governo, gli organi di governo, come li vado a gestire, o di garanzia e così via, le funzioni strumentali di supporto. Allora, su queste prime tre, di fatto la proposta della DGA, di Agid DGA, lavora su queste prime tre aree. E poi ci sono le nostre, le funzioni specifiche, operative, che nel Ministero dei Beni Culturali sarà la tutela, che all'università è la ricerca e la formazione degli studenti, che un Ministero della Giustizia implicherà tutta l'amministrazione della giustizia, eccetera, eccetera, e così via, insomma, no? Quindi si va a scendere nei comuni, pianificazione del territorio, servizi alla persona e così via. Ecco, quello che volevo farvi vedere per chiudere, tante domande, si può classificare più volte un documento una volta che io l'ho messo in un posto, lo posso classificare nuovamente, perché ormai non siamo più capaci di scrivere documenti in modo razionale. Un tempo, un atto, un documento. Adesso scrivo un documento e dentro ci scrivo almeno 4-5 atti. Un documento può avere più funzioni. E quindi, se il documento è digitale, certo che posso classificare più volte. Se è un documento è cartaceo, il documento è uno, farò delle copie. È chiaro che sono percorsi diversi. Ma insomma, il progetto Agid, vi ho mostrato appunto dove andate a trovare questo testo, questa circolare molto interessante. Che cosa ha identificato? Queste sono le macro funzioni fondamentali: amministrazione, organizzazione, attività giuridico-legale, risorse informative e comunicazioni. Qui ci vanno anche la gestione degli archivi e la gestione della biblioteca, se ci fosse. Perché la comunicazione e la gestione del patrimonio informativo dell'ente, le risorse umane, le risorse finanziarie, le risorse strumentali. Per ognuna di queste voci, che cosa è stato fatto? È stato spiegato, definito che cosa fa riferimento questa attività, e poi si sono poi definite alcune sottovoci, elencandole, individuandole e precisando meglio il significato di queste voci. Naturalmente è un punto di riferimento, più lo seguiamo e meglio è, più creiamo una rete e possiamo lavorare insieme. Non sempre è possibile, un'amministrazione centrale è una grande amministrazione che difficilmente potrà, come dire, condividere lo stesso livello di struttura, di classificazione di un piccolo comune, di un piccolo ente. Però c'è uno strumento di riferimento. Vedete, il titolo 2 si dice l'organizzazione comprende gestione e così via. Per ognuna di queste attività è spiegato, per questa funzione generale, il significato e così via. Naturalmente le domande aperte sono tante: come si garantisce la qualità, evitando la confusione tra classificazione e smistamento, no? Io smisto a quell'ufficio, non è detto che quell'ufficio voglia dire il titolo, la classe, è un ufficio che svolge delle funzioni e che userà le classi sulla base di un quadro generale e complessivo. Qui ci sono delle indicazioni operative che però non vi posso mostrare, perché si chiude qui la giornata. Volevo solo dirvi, chiudere così, dicendo: classificare non basta, questo è solo un assaggio, Vedete qui due casi veri, sono due casi veri, li abbiamo fotografati negli archivi, documenti vari, anni vari, guarda dentro, varie e strane, anni passati. Purtroppo i nostri archivi sono pieni di questa roba. Tra l'altro sono messaggi diversi, cioè il guarda dentro vuol dire attenzione, ho dovuto fare questa operazione, però dentro ci sono delle cose interessanti. Nelle cose varie e strane dico vabbè, forse lo posso anche scartare senza neanche aprirlo. Voi capite, voi ci viene da ridere, ma gli archivi sono strapieni di queste cose, e gli archivi digitali e ibridi lo sono ancora di più. A chi lasceremo il cerino acceso in mano di questi patrimoni? Agli archivi di Stato? Agli archivi storici? È chiaro che dobbiamo pensarci tutti insieme. Grazie.